nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come vedete dal foglio do una piccola istruzione di metodo sulla preghiera. Lo vediamo dopo insieme, adesso faccio qualche premessa sulla preghiera apostolica, che poi vediamo questa indicazione di metodo prese dagli esercizi. Ecco, circa la preghiera apostolica, si usa in genere quel brano di Marta e Maria in cui si contrappone la vita attiva e la vita contemplativa, ecco, in genere leggendolo male, come se, se fossero due cose contrapposte. La vita attiva apostolica sorge dalla contemplazione, se no non è vita apostolica. Secondo la tradizione antica, prima si faceva la vita cenobitica, insieme agli altri, poi la vita monastica, poi eremitica e poi veniva la vita apostolica. Dopo che uno sa stare con gli altri, sa stare solo col Signore, allora può fare l'apostolo. Quindi la vita apostolica è, direi, ciò che scaturisce dalla comunione col Signore. Difatti gli apostoli definiscono il loro carisma, Atti degli Apostoli capitolo 6 versetto 4, quando nella Chiesa cominciano a articolarsi le varie necessità, le tante cose da fare, gli apostoli scelgono cosa devono fare loro. E noi, dice, come apostoli, facciamo dei diaconi che facciano altro, noi come apostoli saremo perseveranti nella preghiera e nel servizio della parola. Questa, la preghiera e il servizio della parola, sono le due caratteristiche apostoliche, cioè le due caratteristiche che fondano la Chiesa. Perché la Chiesa è fondata sulla preghiera, che è la comunione col Padre, è questa che ci fa figli, e il fine di ogni ministero è portare alla preghiera, alla comunione col Padre, e il principio di ogni ministero è la tua comunione col Padre, se no cosa annuncia? E questo lo si fa mediante il servizio della parola. Così quando Gesù costituisce i dodici, Marco 3,14, si dice, poi se noi fece i dodici, perché fossero con lui. Il fine per cui sono fatti i dodici è la comunione con Cristo, la compagnia di Gesù. Ed è il fine della creazione, essere con Cristo. Ed è questa comunione con lui che ti invia. Se sei con lui il figlio, sei inviato ai fratelli. Se non sei con lui, non sei inviato. Quindi è proprio questa comunione profonda di vita, di preghiera, di intenzioni con Cristo, che è il fondamento della tua vita apostolica. Infatti, appunto, accennavo già questa mattina che il primo apostolo è l'ex indemoniato che vuole essere con Gesù. Siccome vuole essere con Gesù, perché, e lo è già perché è liberato dal male, viene inviato a far che cosa? Ad annunciare ciò che il Signore ha fatto per te, la misericordia che ti ha usato. Cioè l'annuncio che tu fai è ciò che il Signore ha fatto per te, è la tua esperienza di Lui, non c'è altro annuncio. Se no, se sono un propagandista di merce che vuoi smerciare in fretta perché non ti interessa, invece annunci la tua salvezza. Salva te è l'altro, ci annunci il Salvatore di cui hai esperienza come Salvatore. E la preghiera è questa esperienza profonda di Dio, che dico, non è un optional, è la salvezza dell'uomo la preghiera, perché l'uomo è partner di Dio, solo nel dialogo con Dio è se stesso. Il peccato di Adamo è la separazione da Dio, il non dialogo con Dio, la rottura del dialogo. E l'uomo è immagine e somiglianza di Dio, se sta davanti a Dio è se stesso. Quindi la preghiera è il costitutivo ontologico dell'uomo, lo fa essere ciò che è. Lontano da Dio è lontano da sé, è niente di sé. Dio chiede ad Adamo, dove sei? Mi sono nascosto. E la preghiera è il luogo dove ti riporti davanti a lui e rispecchi la realtà di cui sei immagine. Per cui è la preghiera la principale azione, ciò che trasforma te. L'interessante è il Dalmau, che è stato un grande formatore di apostoli, no? Di apostoli dell'America del Nord, diceva che se uno non è contemplativo, non si dia all'azione se non per breve tempo e ad experimento, se no è nocivo a sé e agli altri certamente. Ecco, grazie a Dio in qualche misura siamo tutti contemplativi perché il Signore ci interessa. Interessare vuol dire essere dentro, no? Interesse. La nostra vita è lì dentro, ecco. Però questo interesse deve diventare sempre più esplicito, sempre più radicato, sempre più profondo. Anzi, è il Signore che è in noi, sostanzialmente la vita interiore non è che il prendere coscienza del Cristo che abita per la fede nei nostri cuori e lasciare che si esprima sempre di più. Ecco, e dicevo queste cose un po' sulla preghiera apostolica perché si sente spesso dire ho molto apostolato, non ho tempo di pregare. Ho sentito anche dei seminaristi che dicevano così, ho mai capito che apostolato avessero, probabilmente l'ho sentito dire dal loro padre o dai padri impegnati. Se non hai tempo per pregare, lascia perdere l'apostolato perché non fai apostolato. Meni camperlaia, vai a pasticcio. Non sai cosa fare, riempi il tuo vuoto di operazioni tue. A meno che tu sia già giunto a quel livello di altissima contemplazione in cui sei realmente contemplativo nell'azione e progressivamente il Signore ci dispone a questo. Se noi siamo fedeli al cammino, ecco. Per cui lo stesso lavoro è una contemplazione del lavoro di Dio come Cristo, quel che il Padre fa anche io lo faccio perché lo vedo e favorisco la sua azione. E difatti il ministero spirituale non è altro che vedere il lavoro dello spirito nell'altro e favorirlo, l'esplicitarlo, l'aiutarlo, no? Discernerlo. Ecco, un pochino queste cose sulla preghiera apostolica. Ecco, e come vedete è il fondamento della vita apostolica, ma è anche il fondamento della vita di ogni credente. Ogni credente deve essere portato alla familiarità con Dio, a sentirsi figlio, a vivere da figlio. Si trova così poca gente che insegna ai credenti a pregare, a avere esperienze, si fa tante dottrine, tante cose, si insegna a pregare attraverso il servizio della parola, per cui c'è non soltanto una comunione arbitraria, una comunione mediata dalla parola, cioè dalla storia, dalla carne di Cristo, che è il capire chi è Dio, cioè da una rivelazione. I due punti fondamentali. Va bene. Ecco, premesse queste cose, vi dico un po' qualche indicazione di metodo. Su questo foglio presuppongo la preparazione alla preghiera, che la preghiera, come ogni cosa, va preparata, poi va fatta, e poi è tipico dell'uomo riflettere su cosa ha fatto. Ecco, quindi sarebbero questi i tre momenti della preghiera: prepararla, eseguirla e rifletterci su. In genere mancano il primo e il secondo, per cui non si fa preghiera, al massimo si fa preparazione o riflessione. E circa la preparazione premetto anche qui qualcosa che non c'è sul foglio. C'è una preparazione remota della preghiera che è coltivare le disposizioni del cuore, e questo dobbiamo farle costantemente. E la prima disposizione del cuore è il cuore contrito, il cuore umile, il cuore del peccatore in fondo al tempio. Cioè il nostro luogo della preghiera è quello del pubblicano, è lì che conosciamo la verità nostra e quella di Dio, è lì che siamo noi, siamo miseri, siamo peccatori, ed è lì che conosciamo Dio che è misericordia e perdono, e non c'è preghiera al di fuori di questa coscienza. Perché siamo al di fuori dalla nostra realtà e dalla realtà di noi. Quindi coltivare questi sentimenti. Il secondo sentimento è il perdono. Non puoi pregare il Padre, essere in comunione col Figlio, se non perdoni i fratelli. La preghiera è una menzogna. Cioè senza umiltà, senza perdono non c'è preghiera. Terza disposizione della preghiera è il desiderio. Anche Elisabetta e Zaccaria desideravano, ma facevano, senza riuscire a far niente. È quel desiderio puro che non fa niente ma accoglie tutto. Dio è oggetto di desiderio, non lo possiamo fare. La facoltà più alta dell'uomo è il desiderio naturale di Dio. È lì che si inserisce la visione stessa di Dio e il nostro destino. E la preghiera è coltivare questo desiderio dell'impossibile, che avete già visto questa mattina. Dio è dono, al dono corrisponde il desiderio. Se non c'è desiderio non può donarsi. E più il nostro desiderio è puro, è vergine, e meno fa, più accoglie. Accorgerete come il grande impedimento alla preghiera è ciò che facciamo nella preghiera. Un'altra disposizione del cuore è il raccoglimento, raccogliere. In genere siamo distratti, tirati qua e là, siamo fuori casa. Per abituarsi a concentrarsi, a raccogliersi, a entrare in casa noi stessi, Dio è in noi. Dio è più noi di noi stessi, no? Non è vero il contrario, ma è vero che Dio è il mio io più di me stesso. Quindi abituarsi a entrare nel proprio cuore, dove abita Cristo, l'uomo interiore, dove c'è il dono dello Spirito, entrare nella stanza superiore, dove si celebra la Pasqua, dove si mangia, si entra in comunione con Lui, dove si sperimenta la vita divina. Poi un'altra disposizione remota è il cuore puro, i puri di cuore vedranno Dio, era quello che si chiama anche la retta intenzione. Cioè cosa cerchi in ciò che fai, in ciò che vuoi? Cerchi davvero solo il Signore? Ecco, se lo cerchi lo trovi, lo vedi. Se cerchi tante altre cose, tutte queste cose ti fanno davvero. Perché vedi le cose che cerchi. Ecco, allora proprio questo desiderio puro di cercare Lui. Ecco, queste sono quelle disposizioni da coltivare tutta la vita. E poi ci sono, c'è una preparazione prossima, oltre questa remota, che è molto semplice, consiste nel leggere il testo sul quale mediterò, determinando i punti su cui rifletterò e contemplerò, cercando di sapere già prima cosa il testo mi vuol dare, perché ogni testo mi vuol fare un dono, è esattamente ciò che viene raccontato lì. E sarà quel dono che chiederò nella preghiera. Ecco, determinando anche un'immagine che mi aiuta in modo che la mia fantasia non vaghi. Ecco, ed è molto utile la preghiera, prepararla la sera se la si fa il mattino. Così che l'ultimo pensiero è mi incontrerò col Signore, che sarà l'ultimo pensiero della sera, cioè della morte, che sarà l'incontro col Signore. Il mattino è il risveglio, il primo pensiero è l'incontro col Signore. Se il primo pensiero era rare sentire le buone notizie, cosa faceva prima Cossiga e Andreotti, adesso gli altri, non è gran buona notizia. Comincio subito a ragionare non come Democrito, ma come Eraclito. Sapete che bisogna essere come Democrito, non come Eraclito. Che Eraclito vede il mondo, Eraclito vede il mondo e dice quante miserie, e piange. Mentre invece Democrito vede il mondo e dice quanto è buffo, e ride. Ecco, noi siamo invitati a vedere il mondo con lo sguardo di Dio, che è il riso pasquale. Dove anche la miseria è assorbita in misericordia. E quindi cominciamo subito il mattino a metterci a vedere la giornata con l'occhio di Dio. Quindi questa può essere la preparazione immediata. E adesso vediamo come si fa la preghiera. E il metodo che do, direi, è molto semplice, è un metodo naturale, sembra complesso ma non lo è. E ogni metodo sembra difficile, in realtà ti presenta il modo più semplice di fare la cosa, fino a quando la fai effettivamente, no? È difficile all'inizio, ma poi dopo ti aiuta. Non è altro che l'analisi di ciò che uno con grande fatica farebbe alla fine, saperla in anticipo ti aiuta a farla già prima, no? Ecco, questo contro tutto lo spontaneismo che ci può essere nella preghiera. Non si prega quando si ha voglia, non si prega in un modo qualunque, non si prega come capita, se capita, ma la preghiera è l'arte della vita, è la disciplina, per la quale stabilisco un tempo, un luogo e un metodo. Perché l'uomo vive nel tempo, il tempo è vita. Dare un tempo a Dio vuol dire dare la vita. E proprio il tempo che dà la preghiera è su come le decine, no? È il segno che ricevo da Dio la vita e la do a Lui. Al di là di ciò che faccio, è già adorazione assoluta, è già preghiera il dare il tempo. Il tempo in cui faccio niente, è come il sabato, è proprio per far niente il sabato che permette di godere la terra promessa, perché è un dono. Nelle cose spirituali bisogna essere molto materiali, tempo, metodo, ecco. E allora la prima cosa è entrare in preghiera, che normalmente siamo fuori del luogo della preghiera, e il luogo della preghiera è Dio, davanti al quale dovremmo sempre essere. E si entra in preghiera innanzitutto pacificandosi. Faccio un momento di silenzio, lascio perdere tutti i pensieri, anche quelli buoni, respiro lentamente, penso che incontrerò il Signore e chiedo perdono delle offese fatte e perdono di cuore le offese ricevute. Ecco, questo è il primo atto per entrare in preghiera. E poi mi metto alla presenza di Dio. Ecco, la preghiera è sostanzialmente un mettersi alla presenza di Dio. Dio è sempre presente, siamo noi che siamo assenti. Adamo, dove sei? Mi sono nascosto. E quella preghiera è dire ecco a Dio. Faccio il segno di croce, ecco che è il sigillo di appartenenza del figlio al padre, e guardo come Dio mi guarda, ecco come mi guarda Dio. Ecco, la preghiera è sostare sotto lo sguardo di Dio, non sotto il proprio sguardo. Come mi guarda Dio? Gesù ci dice: li hai amati come ami me. Dio ci guarda con lo sguardo di amore unico, totale, irrepetibile, col quale guarda il Figlio. Ed è vedere come Dio mi vede la mia verità e la verità di Dio, ed è lì la preghiera. Il resto viene da lì. Faccio un gesto di riverenza. La preghiera è riverenza, è rispetto, è comunione con l'altro. E inizio la preghiera, nella posizione che più mi serve, chiedendo di pregare. Cioè chiedo al Padre, nel nome di Gesù, lo Spirito Santo, perché il mio desiderio e la mia volontà, la mia intelligenza e la mia memoria siano ordinati solo a lode e servizio suo. Questa è la preghiera preparatoria che Ignazio mette all'inizio, no? E in cui si chiede al Padre di pregare nel nome di Gesù, e la preghiera è il dono stesso dello Spirito, in modo che il mio desiderare, la mia volontà, la mia intelligenza e la mia memoria siano ordinate a Dio. In modo tale che almeno nella preghiera vivo ciò che devo vivere tutta la vita. E la mia vita ha senso nella misura in cui il mio desiderio e la mia volontà, la mia intelligenza e la mia memoria sono ordinati a lode e servizio di Dio. Dopo questa preghiera preparatoria mi raccolgo immaginando il luogo in cui si svolge la scena da considerare. E si chiama composizione di luogo per chi è pratico degli esercizi, che non vuol dire comporre il luogo, ma mi compongo, cioè mi raccolgo immaginando il luogo. Perché immaginare il luogo? Per un semplice motivo: vi sarete accorti come il principale ostacolo alla preghiera sono le distrazioni, che sono delle immagini. E allora ogni volta che ti distrai riporti l'immaginazione al luogo in cui si svolge la scena da meditare. Per cui la stessa immaginazione serve alla meditazione. E siccome poi l'uomo agisce e pensa attraverso le immagini, attraverso i sensi un po', fino a quando la nostra immaginazione, i nostri sensi non sono abitati dalla parola, dal Signore, noi agiamo sempre in modo discordante alla parola. Quindi è una purificazione della nostra sensibilità. Infatti Ignazio fa fare anche l'applicazione dei sensi nella preghiera, che è molto bella, è proprio la purificazione della nostra sensibilità, in modo che ciò che pensiamo, ciò che immaginiamo, poi è ciò che il Signore fa. Per questo ti dice, quando mangi, pensa come mangia il Signore. Cioè l'immaginazione è tutt'altro che da trascurare. E l'uomo agisce attraverso le immagini, attraverso il piacere che sente con questo. Fino a quando il Signore non diventa il piacere vincente, la Derectatio Victrix, agiamo sempre contro. Quindi non è banale l'immagine, al di là di tutte le cose orientalizzate. Non bisogna legarsi, ma non bisogna trascurarla. Poi il terzo punto, e qui comincia, direi, il dialogo specifico di quella meditazione, chiedo al Signore ciò che voglio. Faccio notare, chiedere ciò che voglio, dice Sant'Ignazio. Innanzitutto chiedo, vuol dire che desidero. La preghiera è chiedere, è desiderare, perché Dio è dono. Però lo voglio, perché se non lo voglio non me lo può dare. Non lo pretendo, lo chiedo, ma lo voglio. Non so se è chiaro, sembra contraddittorio. Chiedo ciò che voglio. Invece non è contraddittorio. Lo voglio, ma non lo pretendo, lo chiedo. Molto spesso chiediamo senza volerlo, per questo non lo prendiamo. Chiediamo perché sì, devo chiedere qualcosa, ma, no, ma lo vuoi? Vuoi essere guarito? Domanda Gesù al paralitico, perché se non lo vuoi non te lo posso dare. E cosa chiedo? Ecco, è molto bene che la richiesta sia specifica, perché l'uomo è articolato, vive nella storia, nella sua complessità, e così il Vangelo ci presenta un'articolazione di doni che ricostruiscono l'uomo nei suoi vari aspetti. E ogni brano di Vangelo è riguardare un dono specifico e gli chiede esattamente ciò che quel Vangelo racconta. Se guarisce il cieco gli chiedo che mi dia la vista. Nell'episodio di questa mattina, ecco la serva del Signore, chiedo al Signore di dire avvenga la tua parola. Oppure mi fermo su un dettaglio minore, ma e proprio ogni parola del Vangelo che mi presenta Gesù che fa o dice qualcosa, quello è il dono che mi vuol fare, questo lo desidero, lo voglio e lo chiedo, in modo tale che il dono di Dio attraverso la richiesta diventa comunione con Lui. Se voi vedete, l'inizio della preghiera non è il meditare o il pensare, è il chiedere. La differenza tra il pensare e il chiedere è che il pensare è un affare tuo, il chiedere è comunione con l'altro. E ciò che guida tutta la preghiera e porta alla contemplazione è proprio il chiedere, non il meditare, cioè il dialogo con l'altro, in povertà. Poi comincio a meditare, a contemplare la scena, leggendo il testo punto per punto, ecco, stando attento che dietro ogni parola c'è il Signore che parla a me, in modo tale da non perdere mai di vista Lui nella preghiera, se no non è preghiera. Può essere una riflessione anche utile, ma formalmente non è preghiera. E poi uso la memoria per ricordare, nella Bibbia, nella vita, l'intelligenza per capire, la volontà per desiderare, chiedere, ringraziare, amare, adorare. E non avrò fretta, non occorre far tutto, e posso fermare anche su un punto tutta l'ora. Perché l'importante è sentire e gustare interiormente ciò che lì avviene, non è l'abbondanza delle cose che so che mi sa, so già anche troppe cose, penso. Ma è sentire e gustare interiormente quelle cose. So che Dio è buono, ma se lo sperimento è un'altra cosa. So che le vostre con champagne sono buone, se non le mangio non mi nutre molto. E così la preghiera è soprattutto il sentire e gustare, non è il sapere. Anche i diavoli sanno che c'è un Dio solo, estrema. Quindi ci può essere una fede diabolica, un ragionare diabolico che si chiama la pena del danno. E spesso molta nostra preghiera non è altro che la pena del danno. C'è un ragionamento su Dio, ma Dio resta là, noi qui. E invece è proprio la comunione, il sentire e gustare di Dio. Ciò perché siamo fatti. Poi concludo con un colloquio, anche se il colloquio ha guidato tutta la preghiera, formalmente l'ultima parte. l'ultimo quarto d'ora lo dedico a un colloquio da amico ad amico su ciò che ho meditato e concludo col Padre Nostro. E quando ho finito, non è che vado via e dice finalmente ho finito, no? Se vai a trovare un amico, non è che dice finalmente che rottura, sono dovuto stare qui un'ora, adesso vado via. Sarebbe una grave offesa. Normalmente noi la preghiera la finiamo così, sentiamo suonare l'ora, via, finalmente è finita. Si esce lentamente dalla preghiera, ci si congela e si riflette su com'è andata. È importante fare una riflessione dopo la preghiera, cambiando anche il posto, se si pregava in chiesa, in un ginocchiatoio, si cambia posto, perché si esce e si pensa su com'è andata, come quando ti congeli di un amico, com'è andata. Innanzitutto, durante gli esercizi, ho osservato il metodo, perché il metodo è da imparare un po' alla volta e ci si accorge come ti aiuta. Poi, se è andata male, perché? Poi, quale frutto o quali emozioni ho avuto? Ed è interessante che è proprio riflettendo che posso migliorare la preghiera. E tante volte è proprio dalla riflessione che colgo il vero frutto della preghiera. Cioè, mentre parlo con una persona, io non rifletto, ascolto. Quando se ne va, rifletto. E allora che capisco? Se io comincio a riflettere mentre mi parla, non l'ascolto più. Ascolto le mie riflessioni. Quindi la preghiera, non è che rifletto sulla preghiera. Sulla preghiera sto lì col Signore. Poi è giusto riflettere. Ed è in questa riflessione che colgo il frutto. Se no lo lascio, faccio memoria, lo fisso. Va bene. E con ciò buon appetito. E questo metodo corrisponde praticamente al metodo antico della Lectio, che con la memoria diventa ruminatio, attraverso l'intelligenza diventa meditatio, con la volontà diventa oratio, poi un po' alla volta si semplifica e diventa contemplatio. Dalla contemplazione c'è la mozio, emozione interiore, dalla mozione interiore c'è la discrezio, discerni quali sono da Dio e quali no, e dalla discrezio c'è la deliberatio, e dalla deliberatio c'è l'azio, l'azione. Così la parola si fa carne nella mia vita, ed è il ciclo completo della lettura.